Buongiorno, benvenuti alla decima lezione che è dedicata al capitolo 8, almeno in parte al capitolo 8, almeno a una parte del capitolo 8, dove si affronta l'analisi delle reti lineari a dinamiche. Vi ricordo che già dalla volta scorsa avevo avvisato che per un po' di tempo le nostre analisi riguardano il regime stazionario, dove quindi hanno senso considerare dipoli a dinamici, la presenza di soli dipoli a dinamici. E in particolare quei bipoli adinamici che abbiamo imparato a conoscere la volta scorsa, i generatori, i bipoli affini che si presentano come generatori affini di tensione oppure generatori affini di corrente. Noi immaginiamo che tutti i lati della nostra rete siano rappresentabili in questo o l'altro modo, nell'uno o nell'altro modo, sapendo bene che, salvo due eccezioni, si può sempre passare da una rappresentazione all'altra con le relazioni di equivalenza. Sappiamo anche che fare l'analisi vuol dire andare alla caccia, cercare di determinare le tensioni e le correnti di tutti i lati, che sono proprio quelle V e quelle I che vedete indicate negli schemi del generatore a fine di tensione e generatore a fine di corrente. Questi sono L lati, L bipoli, e quindi alla fine le equazioni, le incognite totali sono proprio 2L. Gli strumenti che abbiamo a disposizione per svolgere l'analisi, per calcolarle le incognite, sono, lo sappiamo già, le equazioni tipologiche, una per ogni lato, ma a questo punto sono le equazioni, possiamo dirlo, di bipolo affine, quindi quelle che abbiamo presentato nella slide precedente, sono alla slide 3 qui, compresi tutti i casi limite. Quindi, nel caso del generatore affine di tensione, possiamo considerare anche R uguale a 0, che vuol dire generatore ideale di tensione, ricordandoci che questo non può essere trasformato in un generatore affine di corrente. Oppure possono essere i generatori affini di corrente che, con i casi limite, compreso quello a conduttanza nulla, che non può essere trasformato in un generatore affine di tensione. Qua ci sono delle N, ma interpretatele come delle A, come siamo abituati a fare. Bene, e poi ci sono anche i casi limite senza le grandezze impresse, che si riducono di fatto a resistori in entrambi i casi. Vi faccio notare che entrambe queste equazioni ammettono una formulazione comune, generale, che è quella che vedete qui, MV più NI uguale a X, che già vi ho introdotto, dove i coefficienti MN, ad esempio nel primo caso, sono 1 e meno R. Il termine noto è meno E e così via. Queste sono le equazioni che saltano fuori con la convenzione degli utilizzatori. Ho scelto di usare queste, ma va altrettanto bene l'analisi che faremo se immaginiamo invece di usare la convenzione dei generatori, una delle convenzioni dei generatori. Poi ovviamente dobbiamo aggiungere le equazioni topologiche, ma queste ormai sono cose consolidate, le equazioni di Kirchhoff delle tensioni che si scrivono a M maglie indipendenti, e questi possono essere anelli o maglie fondamentali, e anche le equazioni di Kirchhoff delle correnti che si scrivono a N-1 tagli indipendenti, che possono essere i nodi oppure tagli fondamentali, tutte cose che sappiamo. Allora, se mettiamo insieme le equazioni che ho scritto qui, vedete che tutte insieme costituiscono un sistema di 2L equazioni, 2L vincoli, e la cosa bella è che queste sono equazioni tutte lineari, lo sono sicuramente le equazioni di Kirchhoff, ma lo sono anche queste, nel senso che le incognite appaiono al primo membro con opportuni coefficienti e i termini noti appaiono a secondo membro e in termini di equazioni di sistema esse formano un sistema lineare con bipoli di tipo affine, lo ripeto. E questa è una cosa molto bella perché ovviamente i sistemi lineari hanno dei potenti strumenti di calcolo di cui noi facciamo uso. Vediamo adesso di introdurre un po' di terminologia elettrica. Le incognite per noi si chiamano uscite e sono quindi le tensioni e le correnti dei lati e possiamo indicarle sinteticamente con un unico simbolo Y quando ci fa comodo. Gli ingressi sono le grandezze impresse, ovvero i termini noti, quindi le E tensioni impresse e J correnti impresse. Anche qui possiamo usare un simbolo unico e indicarle con X, anzi l'ho già fatto prima nell'equazione generale di lato. E riconosciamo poi che i coefficienti delle incognite nei primi membri di tutte le equazioni sono coefficienti che nulla hanno a che vedere con i generatori, con la E e con le J, ma sono invece invece i parametri dei bipoli passivi, resistenze, dei bipoli inerti, giusto dire, chiedo scusa, resistenze e conduttanze, e i coefficienti di connessione che appaiono nelle equazioni di Kirchhoff, 0 più 1 meno 1, che abbiamo imparato a conoscere esaminando la topologia, appunto, no? Allora, questa è come è strutturato il sistema di equazioni. Sarà facile o non facile risolverlo? Beh, non è detto che sia facile, ma perlomeno noi possiamo dire che la soluzione c'è certamente. Perché? Perché consideriamo solo reti cosiddette buone, cioè reti che presentano questo sistema di equazioni in cui le equazioni sono indipendenti e compatibili. Per cui la soluzione esiste e, siccome il sistema è lineare, è anche unica per tutte le tensioni e tutte le correnti. Ogni lato può avere solo un valore di tensione e un valore di corrente per risolvere il sistema di equazioni, che è la soluzione della rete. Questo vuol dire che escludiamo a priori, perché non ci interessano, non sono prive di interesse applicativo, le reti cattive, quelle patologiche o singolari, cioè quelle che hanno equazioni incompatibili, quindi ne salta fuori un'equazione impossibile, una rete quasi impossibile da costruire, anche logicamente, e poi anche i sistemi di equazioni dipendenti che darebbero indeterminazione. Vi ricordo che queste situazioni ve le ho già illustrate anche con esempi, utilizzando queste schematizzazioni, questi schemetti qui, anzi abbiamo visto quello di sinistra, ma quello di destra ne è banalmente il duale. Bene, allora, chiarito che lavoreremo con sistemi di duelle equazioni, duelle incognite, lineari, che ammettono soluzione in cui la soluzione è unica, ahimè i nostri problemi non sono finiti. Perché se le equazioni sono molte, quindi se i lati sono molti, ne viene fuori un sistema molto grosso, molto pesante, che può essere molto difficile da risolvere, anzi impossibile da risolvere manualmente. Ci metteremo tutta una vita a risolvere il sistema di una grossa rete completamente lavorando a mano su quelle equazioni. Allora ci si rivolge a chi è molto veloce a fare i calcoli, cioè all'elaboratore. Però l'elaboratore, per riuscire a capire cosa vogliamo da lui, ha bisogno che gli forniamo il sistema di equazioni in forma matriciale. Credo che queste cose le abbiate già viste in altri corsi, e quindi tutte le equazioni di prima si possono sintetizzare in questa espressione matriciale, in cui T è una matrice, Y è il vettore delle incognite e W è il vettore dei termini noti. Vi spiego un attimino meglio, non entro nei dettagli, non mi interessa, mi basta che cogliate i concetti. Allora, T è una matrice che contiene tutti i coefficienti di rete, come dicevamo prima, quindi le R, le G, i più 1, i meno 1, ma non solo questi, anche una montagna di zeri. Se la rete è grande, veramente tantissimi zeri. Il vettore Y, questo è il vettore delle incognite, quindi le tensioni V, le correnti I, ma in generale possono starci dentro anche i potenziali nodali, anzi nella formazione di tableau, T è la matrice di tableau, abbiamo visto, appaiono anche proprio i potenziali nodali. W è il vettore dei termini noti, che prima ho indicato con X, quindi grandezze impresse e J, ma anche qui ci sono parecchi zeri a completare il vettore. Questo sistema può essere molto grosso, ci sono dei metodi potenti per risolverlo, dobbiamo usare quelli giusti, altrimenti non ne veniamo fuori. Può essere molto complesso. Tanto per darvi un'idea, perché avete già incontrato questi argomenti, credo, altrove, un buon metodo da usare per risolvere l'equazione matriciale è il metodo di eliminazione di Gauss, che ci obbliga a fare le operazioni importanti, moltiplicazioni e divisioni, in un numero di 2L al cubo, sono comunque tante appena L diventa grande, verificare, e piuttosto che il metodo di Cramer, che forse avete imparato a conoscere nelle scuole secondarie, ma che obbliga a fare 2L fattoriale equazioni, e il numero che salta fuori di operazioni è veramente enorme, diverge immediatamente appena L è solo poco grande. Quindi ci vuole anche molta intelligenza numerica nel implementare il metodo di soluzione. Questi non sono argomenti che ci interessano più di tanto in questo corso, perché li vedrete per quelli che lo faranno nell'elettrotecnica computazionale, però è bene che siate sensibilizzati su questi aspetti. Ecco, noi non entriamo nel numerico, nel computazionale, vediamo però le cose da un punto di vista elettrico e allora diciamo che metodi semplificativi che seguono un approccio elettrico ne esistono, che si aggiungono a quello che vi ho, a questi cenni che ho fatto poco fa sugli aspetti computazionali, e andiamo alla slide successiva, la 8, sono le formulazioni cosiddette alternative che consistono in questo, consistono nel prendere il nostro sistema complessivo e invece di risolverlo immediatamente, di trasformarlo in sottosistemi più semplici, i quali portano a soluzioni parziali e intermedie della rete. Ovviamente, essendo più piccolini, questi sistemi danno meno informazioni, meno incognite, risolvono, però queste incognite che permettono di ottenere permettono poi di ricavare in modo molto facile le incognite finali, le tensioni e le correnti dei lati che sono il nostro obiettivo, appunto. Di questi metodi ne esistono parecchi, e si catalogano in tre categorie. Ci sono i metodi di soluzione nelle correnti, tra tutti questi noi vedremo in dettaglio il metodo delle correnti d'anello. Sappiamo che le correnti d'anello valgono solo per reti piane, quindi c'è una limitazione qui. Poi vedremo la soluzione nelle tensioni e tra tutte queste svilupperemo il metodo dei potenziali ai nodi o nodali. E infine vedremo un terzo metodo, che si discolta un po' da questi, che è quello della sovrapposizione degli effetti, che forse avete già approcciato in altri contesti. I primi due sono simili, anzi, a dire, sono perfettamente duali l'uno dell'altro. Ci torniamo dopo sulla dualità, per adesso affrontiamo il metodo di soluzione nelle correnti e specificamente il metodo delle correnti d'anello. Allora, per procedere in questo modo bisogna assumere che tutti i bipoli siano controllati in corrente, ovvero che siano esprimibili come generatori a fini di tensione. Eccolo qua, il generatore a fini di tensione. Ovviamente noi sappiamo già che c'è un caso anomalo che non ammette questa rappresentazione, cioè il generatore ideale di corrente. L'abbiamo già visto studiando i generatori affini, e quindi per poter procedere dobbiamo assumere in questo momento che nella rete non siano presenti i generatori ideali di corrente. Tutti gli altri casi sono legittimi, perché se abbiamo un generatore affine di corrente lo possiamo trasformare nel generatore affine di tensione con le formule note. Bene. L'equazione che consideriamo è quella che riporto qui, come vedete, V uguale R per I meno E, che fa riferimento a uno dei due modi in cui possiamo mettere i riferimenti, scusate il bisticcio di parole, con la convenzione degli utilizzatori. Me ne basta uno, tanto per fissare le idee. Quello che dico varrebbe altrettanto ponendo i riferimenti anche in modo diverso. Allora, questa equazione deve comunque valere per tutti i lati della rete, compresi anche i casi limite. Vale per tutti i lati della rete, non per tutti i lati, vale, insomma, vabbè, siamo capiti. Consideriamo adesso, appunto, di svilupparla nel metodo delle correnti cicliche. I passaggi da fare li vediamo nella slide successiva, nella decima. Quindi tutti i lati ammettono che la tensione sia scritta in questa forma. Usiamo questa espressione all'interno delle equazioni della legge di Kirchhoff delle tensioni. Quindi sostituiamo questa V di lato con RI meno E e si ottiene questa equazione qua sotto. Ricordiamoci che siamo partiti dalle equazioni di Kirchhoff delle tensioni, che sono il numero di M e che noi applichiamo appunto a anelli. Sappiamo che M è uguale ad A della topologia. E quindi quella che scrivo qui è ancora la generica equazione A1 degli M anelli. Sono sempre M equazioni queste. Qui posso togliere la parentesi, distribuire la sommatoria dentro ai due addendi e portare il secondo addendo al secondo membro, ed ecco che la stessa equazione generica di uno degli M anelli si scrive in questa forma, in cui, come vedete, compaiono le correnti e compaiono le resistenze e le tensioni impresse dei generatori affini di tensione. A questo punto ci viene in mente di fare una cosa. Visto che stiamo parlando di M anelli, Beh, a questi possiamo attribuire le correnti cicliche d'anello, che sappiamo che sono proprio il numero di M, una per ciascuno di questi anelli, le quali ci permettono di dire, di scrivere, che la corrente di qualsiasi lato I è pari alla differenza di due correnti d'anello. Abbiamo visto questa cosa in topologia, ve lo ricordo. Ogni lato è lambito al più da due anelli, qualche volta da uno solo, e le relative correnti d'anello si sottraggono per dare la corrente del lato stesso. Allora, sostituendo questa I con l'espressione in termini di correnti d'anello, si ottiene questa espressione. Questa espressione che è di fatto concettualmente il passaggio finale, perché è dotata di una proprietà notevole. Queste sono in tutto m equazioni e le incognite sono una per ogni anello, quindi m anche loro. Quindi questo è diventato un sistema di m equazioni in m incognite. E al posto del sistema iniziale che prevedeva invece due l equazioni in due l incognite, come ve l'avevo presentato. Ovviamente la differenza può essere enorme in termini di calcoli da fare. Quindi è un passaggio veramente cruciale per semplificare il calcolo. Ovviamente arrivo a calcolare solo le correnti d'anello, però poi il calcolo delle correnti di lato è banale con l'equazione che ho appena indicato, e note le correnti di lato, tornando all'equazione di lato, mi calcolo anche le tensioni, quindi vedete che i passaggi successivi sono semplici. Questo metodo si applica alle reti piane, perché solo nel caso di reti piane possiamo considerare gli anelli. Si può generalizzare a reti non piane, ma bisogna considerare le maglie fondamentali e le loro correnti di maglia, però è piuttosto farraginoso, complesso. Vi ricordate che la relazione tra correnti di maglia e correnti di lato è abbastanza imprevedibile, diciamo, dipende da come sono fatti alberi e coalberi, insomma c'è tutta una complicazione che forse conviene lasciare al computer e noi ci accontentiamo di sviluppare invece le considerazioni sugli anelli, sulle correnti di anello, appunto come vi ho detto. Bene, a questo punto è il caso che questa equazione la riordiniamo e la rendiamo fruibile da un punto di vista operativo. Per fare questo distribuisco anche qui questa sommatoria dentro alla parentesi e, raccogliendo opportunamente, si arriva a questa equazione, dove vedete per la maglia R-esima compare la corrente R-esima ciclica, eccola qui, e poi tutte le correnti sue attigue, chiamate KS nell'equazione, KS, KP, KQ e così, degli anelli attigui, eccolo qua, scusate. Allora, moltiplicato per KR, poi ci sono gli altri addendi dove compare KS con una formulazione dello stesso tipo, ma mentre qui posso raccogliere KR perché la sommatoria la faccio in S, qui invece non posso raccogliere, quindi resta una sommatoria estesa ai prodotti R per K. E al secondo membro rimane la somma delle tensioni impresse RS, che a questo punto ciascun lato è individuato invece che dall'indice di lato, dall'indice di anello che lo coinvolgono, quindi ad esempio ERS è la forza elettromotrice che c'è nel lato tra R ed S, tra gli anelli R ed S, eccolo qua, e così via. Tutto questo può essere sintetizzato, il primo coefficiente tra parentesi, che è la somma di tutte le resistenze al variare di S che formano l'anello R, quindi qui RRS, RRP, RRQ, eccetera, si chiama autoresistenza di anello e si può indicare con RA doppio R, con la logica dei pedici matriciali. E tutto questo moltiplica KR, lo vedete qua. Qua c'è ciascuna corrente che fa parte di una sommatoria, ciascuna corrente KS, tutte le altre, quindi quelle diverse dalla maglia R su cui stiamo lavorando, moltiplicate per la resistenza che quell'anello ha in comune con l'anello R, il padrone di casa, chiamiamolo così. Allora, ciascuna di queste resistenze è costituita da dalla resistenza condivisa tra KR e KS. Qua in realtà vi metto una sommatoria perché in realtà potrebbe capitare anche di avere più lati in serie e quindi se ne possono sommare più di uno. Somma delle resistenze dei lati in comune tra i lati ed R ed S, nel caso ce ne siano più di una, ovviamente. Se ce n'è una sola, la sommatoria cade, rimane solo RS. Segno meno l'ho messo per fare sparire questo meno e per poter fare la somma qua sotto. Infine, in questa sommatoria secondo membro ho la somma algebrica delle tensioni impresse che si incontrano lungo la maglia R, procedendo per i vari S che orlano la maglia R, ed è una somma algebrica perché vedete, a secondo dei casi posso entrare con KR dal riferimento più al riferimento meno del generatore, dal riferimento più al riferimento meno, oppure procedere anche l'opposto, dal meno al più. Quindi ovviamente bisogna nel primo caso specificamente sottrarre, nel secondo caso specificamente sommare. Quindi in questo caso questa va sommata, va presa con un più e le altre due vanno sottratte. E questa ERS e AR si chiama tensione impressa dell'anello R. Bene, andiamo avanti e facciamo subito un esempio applicativo. Immaginiamo di dover risolvere questa rete, come vedete, ha tre anelli. Ciascun lato è un lato già semplificato, non ci sono lati in serie lungo gli anelli, e ciascun lato è un lato generatore affine di tensione. Con due casi particolari, qui sotto ho un generatore ideale di tensione soltanto, manca la R, e qua sotto ho un resistore soltanto, manca la E. Questa è la situazione. Questi sono tutti i parametri, i numeri sono quelli che trovate anche nel libro. Come si scrivono le tre equazioni? Allora, scriviamo l'equazione per KA, che è la prima delle nostre correnti cicliche. Ne abbiamo tre, KA, KB e KC, la prima equazione è scritta su KA. Allora, devo prendere la somma di tutte le resistenze che formano l'anello A e ho R1 ed R2 soltanto, quindi R1 più R2. Questa somma è l'autoresistenza di anello A, moltiplica KA, poi scrivo meno perché tutti gli altri addendi vanno sottratti, vi ricordate, torno indietro, è questo meno qua, d'accordo? Allora, meno la resistenza condivisa con 2, che è R2, che moltiplica la corrente d'anello che c'è dall'altra parte di R2, quindi KB, meno R2 per KB. E questo è tutto il primo membro del primo anello. Le tensioni impresse al secondo membro sono, vediamo un attimo, partiamo da E2, E2 viene attraversata dal meno al più, da questa freccia, e quindi si somma più E2, E1 dal più al meno, quindi si sottrae, ed E6 dal meno al più, quindi si somma. Quindi E2 meno E1 più E6. Questa è la prima equazione di anello. Vediamo la seconda, KB, eccolo qua. Allora vedete che in questo caso l'autoresistenza di anello è formata da R2, R3, R4, R2, R3, R4, sommati, che formano appunto l'autoresistenza di anello, che moltiplica KB e tutte le altre correnti d'anello attigue vanno sottratte moltiplicandole per la resistenza mutua. Quindi meno KA per R2, meno R2 per KA, e qua sotto c'è questo R4, meno R4 per KC, meno R4 per KC. Sull'anello 2 la somma delle tensioni impresse, o se volete la tensione impressa totale di anello, partendo da questo punto qui ho più E4 perché la freccia di KB passa dal meno al più E4, proseguo, più E3 meno E2, più E4 più E3 meno E2. Per l'anello B ecco qua l'equazione completata. Facciamo anche quella dell'anello C, KC è qua sotto e quindi dobbiamo dire che KC, che è la corrente ciclica padrona di anello, padrona di casa di quell'anello, ha un'autoresistenza che è formata da R4 ed R5, R4 ed R5 si sommano, eccola qua tra parentesi, poi meno R4 per KB, che va sempre sottratta, eccola qua, mentre verso A non c'è nessun addendo perché la resistenza mutua vale 0. Abbiamo detto che qua non si vedono resistenze in comune tra KA e KB, quindi non appare. La tensione impressa totale di anello è meno E4 meno E6, meno E4 meno E6. E quindi questo è un sistema che, come vedete, ha a secondo membro tutti i termini noti, la sommatoria algebrica delle FEM. i coefficienti sono le resistenze opportunamente combinate e le incognite sono K A, K B e K C. È un sistema 3x3, non è complicato da risolvere manualmente e facendo i conti viene fuori K A uguale a meno 6, K C uguale a 5, K B uguale a 5 e K C uguale a 2,5. Ora, questi non sono ovviamente le soluzioni, perché il nostro obiettivo è calcolare tensioni e correnti della rete, però una volta note queste tre correnti cicliche, il calcolo delle correnti vere dei lati è banale, perché guardate, prendiamo ad esempio il lato 1, eccolo qui, per questo lato 1 passa solo la corrente ciclica KA con riferimento opposto alla corrente I1 che ho messo qui, quindi I1 è semplicemente meno KA e quindi vale più 6 ampere. Passiamo alla corrente I3, eccola qui la corrente I3, e vedete che in questo caso abbiamo che l'unica corrente ciclica che passa di là è KB con riferimento opposto, quindi I3 è meno KB e viene fuori meno 5 ampere. Eccola qua. Analogo discorso per I5 che sta qua sotto. E questo vale per i lati periferici, dove appunto passa una sola corrente ciclica d'anello. Vediamo i lati interni, vediamo ad esempio cosa succede in I2. I2 è questa corrente, vedete la freccia qui. Notate che ho messo tutti i riferimenti per fare i conti in modo rigoroso, altrimenti prenderei sicuramente delle cantonate. Qua non si può scherzare. Allora, I2 è concorde con KA e discorde con KB, quindi si scrive come KA meno KB e quindi facendo i conti viene fuori meno 11. I4, eccola qua, è questa la corrente, quindi è concorde con KB e necessariamente discorde con KC, quindi KB meno KC. E infine per I6 KA meno KC, eccetera. Una cosa ve lo ricordo, per fare i conti in questo modo è indispensabile che tutte le correnti cicliche rechino lo stesso verso di percorrenza. Io le ho scelte tutte antiorarie qui. Potremmo farle tutte orarie, ma o tutte di un tipo o tutte dell'altro, mai mescolare. Bene, allora, tutte le correnti di lato sono state risolte banalmente, non usando sistemi, ma usando un'equazione al colpo, una cosa facilissima rispetto a dover risolvere sistemi. Mancano le tensioni. Come faccio a calcolare le tensioni? Usando le equazioni di lato. Allora notate che ci sono tutti i riferimenti dei lati e qua devo stare attento a come si combinano i riferimenti. Quanto vale V1? V1 partendo da qua e arrivando qua giù, qua c'è il più e qua evidentemente è sottinteso il meno. Allora trovo E1 dal meno al più, quindi va sottratta, meno E1. E poi con questo riferimento di corrente devo pensare che il più di tensione del resistore convenzionato da utilizzatore sia da questa parte, quindi più R1 per I1. E quindi facendo i conti ho meno 240, questi 240 qui, più 10 per 6, meno 180. Eccola qua la tensione 1. Vediamone una con dei riferimenti diversi. La tensione V3, ad esempio, questo lato qui. Ho deciso di mettere il più qua. Questa è stata una scelta mia, arbitraria ma legittima. Il riferimento di corrente è questo, quindi ho applicato la convenzione degli utilizzatori per inciso. Vediamo come si scrive la tensione. La tensione per andare da questo nodo lungo il lato 3 fino a questo nodo è quella del generatore di tensione più quella del resistore R3. Il generatore di tensione lo incontro dal più, quindi va sommata, più E3, e il resistore, con la freccia che entra da questa parte, devo immaginare il più qui, convenzionato da utilizzatore, quindi va sommato anche questo, più R3 per I3. Ecco, questa è una combinazione che non avevamo esaminato, di riferimenti che non avevamo esaminato la volta scorsa, però vi avevo detto ce ne sono quattro disponibili, qua ne salta fuori una, basta che stiamo attenti a quello che facciamo e non dovremmo avere dubbi, e quindi salta fuori una tensione di 330 volt. Per V4, per il lato 4, si ripete una situazione del tutto simile a quella del lato 1. Per il lato 5 le cose sono banali, perché conosco KC, la tensione su R5, anzi conosco I5, addirittura eccola qua, su R5, semplicemente R5 per I5, quindi basta moltiplicare questi due valori e si ottiene meno 150 volt. Per la tensione di V6, la tensione di V6 è ovviamente banalmente meno E6, con il più messo qua di riferimento e il più che sta qua dentro messo qui, un po' anomalo, messo, diciamo, qualcuno ha deciso di far così e noi ci adattiamo, si può fare, e viene fuori che V6 con questo riferimento a sinistra vale meno E6, quindi più 120 volt. Ecco, vedete che la rete è completamente risolta, senza difficoltà, con un po' di lavoro, ma in modo estremamente metodico. Se stiamo attenti a rispettare le regole, a fare attenzione ai riferimenti, a mettere, le orientazioni dei versi di percorrenza degli anelli tutti nello stesso verso, è veramente un, processo, semplice e liscio l'applicazione del metodo delle correnti d'anello. È un metodo molto potente di analisi delle reti. Ovviamente c'è un limite a tutto quello che vi ho presentato qui. C'è il limite che non dobbiamo avere tra i piedi, dentro la rete, dei lati costituiti solo da generatori ideali di corrente. Se un lato è un generatore ideale di corrente, così come ve l'ho presentato, il metodo non è applicabile perché non posso esplicitare, per quel lato la tensione in funzione, della corrente. E allora che posso fare? Esiste la possibilità, ci sono vari metodi, devo dirvi la verità, vado alla slide successiva, alla 13, si fa la cosa più semplice che si può fare è questo. Ho tra i piedi un generatore ideale di corrente, lo tratto, faccio finta, anzi bluffo usando un linguaggio da poker, che non è imbrogliare, semplicemente fare finta di avere di più di quello che si ha, faccio finta che sia un generatore ideale di tensione. Quindi la sua tensione, che in realtà è un'incognita, VJ, la tratto come se fosse un termine noto, la metto tra i termini noti. Vedete qua, oltre alla somma delle vere tensioni impresse che appartengono alla maglia, ci aggiungo anche, con gli soliti criteri dei riferimenti, più e meno, la tensione incognita del generatore ideale di corrente. Questo mi permette di completare correttamente l'equazione. Per tutti gli anelli sono due in cui compare questa tensione. Però il problema è che a questo punto che in realtà ho introdotto un'incognita. Sì che la metto qua come se fosse un termine noto, ma non è un termine noto, è un'incognita. Quindi il sistema risulta sbilanciato. Per bilanciarlo bisogna aggiungere un'equazione che faccia tornare il conto in modo che le equazioni siano uguali al numero di incognite. E qual è l'equazione da aggiungere? Beh, l'equazione è banale, è ricordarsi che una corrente di lato con le correnti cicliche è la differenza tra due correnti di anello e per il nostro lato, che è un generatore ideale di corrente, la corrente impressa sua, corrente di lato, è nota a priori, quindi basta aggiungere proprio la sua corrente di lato in termini di correnti, in realtà incognite, di anello. E con questo il sistema viene bilanciato. Vi faccio subito un'applicazione, questa rete sembra quella di prima, in realtà non lo è perché vedete che nel lato 6 stavolta compare un generatore ideale di corrente, quindi quello proprio che costituisce l'anomalia nel metodo delle correnti cicliche, quindi richiede di applicare il metodo modificato delle correnti cicliche. Come facciamo? Vediamo. Prendiamo il primo anello e procediamo esattamente come prima. L'autoresistenza di anello per l'anello A è data da R1 più R2, eccola qui, che moltiplica KA. L'unica mutua resistenza R2 che ci affianca KB, quindi meno R2 per KB, esattamente come prima, uguale la somma delle tensioni impresse di anello. Allora abbiamo più E2, meno E1, e poi eccola qua la nostra J6 e la chiamo V6. Ho messo il riferimento dal polo dove la freccia di Kappa esce, quindi la tratto esattamente come E2 ed è V6, vedete che compare insieme alle altre E nella prima equazione di anello. Andiamo alla seconda equazione di anello, autoresistenza R2 più R4 più R3, R2 più R3 più R4 per Kb, meno resistenza mutua verso A R2 per Ka, meno resistenza mutua verso Kc R4 per Kc. Eccolo qua. R4 per KC e siamo qui. Bene, quali sono le tensioni impresse stavolta? Le tensioni impresse sono più E3, più E2, più E4, esattamente come prima. Meno E2, chiedo scusa, meno E2, certo, chiedo scusa. Esattamente come prima, perché qua non c'è il generatore ideale di tensione. Passiamo alla terza equazione. La terza equazione ha autoresistenza R4 più R5, R4 più R5 per KC, è scritta sull'anello KC, meno le resistenze mutue moltiplicate per le correnti attigue, quindi meno KB per R4. Meno KB per R4. Abbiamo già notato che sul lato 6 non ci sono resistenze e quindi non c'è il termine meno KC per R6, R6 non c'è, è 0, ma vediamo il termine noto, adesso abbiamo meno E4 meno V6. E anche in questa equazione compare V6 insieme alle E, pur essendo un'incognita. Quindi il sistema sta in piedi, è rispettoso delle equazioni di Kirchhoff, delle equazioni topologiche. Il problema è che aggiunge, oltre a KA, Kb e Kc, un'ulteriore incognita, che qui appare al secondo membro, V6 più V6 nella prima equazione meno V6 nella terza. Come faccio a sistemare le cose? Beh, noto che questa corrente di lato, che è proprio J6, per proprietà fondamentale del generatore ideale di corrente, deve essere uguale alla differenza tra le due correnti cicliche che la riguardano, KA e Kc, quindi KA meno Kc è uguale alla nostra J6. E a questo punto il sistema non è un 3x3, è diventato un 4x4, ma è certamente risolvibile. E pertanto si può procedere numericamente alla soluzione, e questo è quello che salta fuori in questo caso, come vedete. Bene, allora questo è il metodo delle correnti cicliche d'anello applicato anche al caso anomalo di presenza di generatori ideali di corrente. Ah, per inciso, mi è apparsa un'incognita in più con un'equazione in più perché avevo un generatore ideale di corrente in un lato, se ne avessi avuti due in due lati sarebbero state due incognite, due equazioni in più e così via. È chiaro tutto questo, credo proprio di sì. Bene, passiamo al passaggio successivo e vediamo adesso i metodi di soluzione nelle tensioni e in particolare noi li formalizziamo nei potenziali e i nodi. Dico subito che è perfettamente duale di quello delle correnti cicliche d'anello, infatti vedrete che procederò in modo molto simile e in particolare per completa dualità. Allora, questa volta dobbiamo pretendere che tutti i bipoli siano controllati in tensione, ovvero che siano esprimibili come generatori affini di corrente, ovvero che l'equazione sia del tipo I uguale a GV meno J, controllo in tensione e calcolo la corrente, che è l'equazione del generatore affine di corrente che vedete qua. Oh, qua manca una cosa, ma lo facciamo subito. È sparita una C qua, che correggerò ovviamente appena termino la lezione. Lo troverete corretto nei file scaricabili. Allora, questa cosa la possiamo fare sempre, tranne in un caso. Se un lato si presenta come generatore ideale di tensione, abbiamo visto che non può essere trasformato in generatore affine di corrente. E quindi, per poter procedere, diciamo, nella nostra rete non ci sono lati formati solo da generatori ideali di tensione. Lo escludiamo. Benissimo. Allora, tutti i lati sono rappresentabili in questo modo, o perché si presentano già così, o perché applico la trasformazione da generatore affine di tensione in generatore affine di corrente. Accettiamo anche i casi limite, che G sia 0 oppure che J sia 0, ovviamente questo non ci turba assolutamente, e passiamo appunto al metodo dei potenziali e i nodi. Stavolta considero le equazioni di Kirchhoff delle correnti, che sappiamo vanno scritte a n-1 insiemi di taglio, ma stiamo parlando di potenziali e i nodi, quindi li scriviamo a n-1 nodi. Scegliamo un sistema di n-1 nodi che sappiamo produce sicuramente equazioni delle correnti indipendenti. Quindi queste sono le equazioni a nostra disposizione. Qui compaiono le correnti di lato, tutte le correnti di lato le esprimiamo tramite l'equazione esplicitata nella corrente, quindi come GV-J, sostituendo. Ed ecco che cosa appare, come si trasforma la generica equazione delle n-1 equazioni negli n-1 nodi. Qua applichiamo la distribuzione dentro la parentesi e il tutto diventa sommatoria di più o meno GV è uguale a sommatoria di più o meno J. G, conduttanze di lato, V, tensioni di lato, J, correnti impresse di lato, come abbiamo visto prima. E sono sempre, lo ripeto, n-1 equazioni ai nodi. A questo punto, per andare avanti, ci ricordiamo che per quanto riguarda le tensioni, abbiamo a disposizione n-1 gradi di libertà, che sono i potenziali nodali di n-1 nodi. Esattamente, possiamo prendere questi n-1 nodi, proprio loro, guarda caso, no? Allora, se usiamo i potenziali nodali UR negli n-1 nodi, per R che va da 1 a n-1, possiamo dire che ogni tensione di lato è la differenza tra i rispettivi potenziali nodali, tra i potenziali dei nodali, dei nodi a cui si appoggia quel lato. Allora questa V la sostituisco in questa forma ed ecco come si trasforma sempre la mia generica equazione tra le n-1 equazioni ai nodi. Questa diventa. E questa è molto bella, molto più bella di quelle di prima, per un motivo molto semplice, sono n-1 equazioni e qua dentro le incognite sono i potenziali di n-1 nodi, esattamente n-1. Quindi ho ottenuto un sistema di n-1 equazioni in n-1 incognite, anche qui invece che 2L equazioni in 2L incognite. Vedete che è certamente vantaggioso procedere in questo modo rispetto al sistema completo. Quindi abbiamo trovato due modi vantaggiosi tra loro duali. Bene, correnti cicliche e potenziali ai nodi. Anche qui dobbiamo rielaborare le nostre equazioni per renderle più fruibili. Quindi anzitutto distribuiamo dentro a questa parentesi la sommatoria e abbiamo la somma di G in UR più la somma di G in US, sistemiamo poi la questione dei riferimenti per il più e meno e alla fine si arriva a scrivere l'equazione in questo modo. Per il nodo R generico, quindi questo nodo R, abbiamo il potenziale del nodo R su cui è scritta l'equazione, il potenziale padrone di casa, diciamo così, che è moltiplicato dalla somma di tutte le conduttanze con S variabile ed R fisso, quindi sono tutte le conduttanze che arrivano a toccare UR, GRS, GRP, GRQ, qua ci sono queste tre, potrebbero essere anche di più. Allora, questa somma di conduttanze la chiamiamo conduttanza totale di nodo R e la indichiamo con GNRR, lo vedete scritto qua, sommato in S delle varie GRS. E quindi così si compatta la scrittura del primo addendo. Tutti gli altri addendi necessariamente hanno un meno qua. Hanno un meno e presentano la sommatoria delle conduttanze tra i due nodi per il potenziale del nodo che sta dall'altra parte. GRS per US, GRP per UP, GRQ per UQ. E si sommano tutte per tutti i lati che orlano il nodo UR, che si appoggiano al nodo UR e assumono appunto questa sommatoria più. Ora, ciascuno di questi addendi cambiato di segno si chiama conduttanza mutua di nodo tra i nodi R e il nodo S. Ed è indicata qui. Qui ho messo una sommatoria perché in effetti si potrebbero avere anche più lati in parallelo in linea di principio e quindi dovrei fare la somma di conduttanze di più lati in parallelo, somma delle conduttanze che si appoggiano tra R ed S. Se ho due lati in parallelo succede esattamente questo. Se non ho ridotto preventivamente la rete, come abbiamo imparato a fare? Normalmente, vi dico, sì, è meglio trovarsi nella situazione dove questi paralleli sono già stati eliminati e quindi tutto diventa più semplice. Bene. Quindi conduttanza, autoconduttanza di nodo, conduttanza mutua di nodo, a secondo membro abbiamo la somma dei termini noti, delle correnti impresse tra R ed S, con S variabile, quindi ho JRS, JRP, JRQ, tutte le J che finiscono per toccare il nodo R. E qui di nuovo ho una somma algebrica, perché? Perché alcune correnti hanno un riferimento entrante nel nodo e altri lo hanno uscente. Allora, quello che va considerato qui è la somma delle correnti con riferimento entrante nel nodo, quindi IRQ va sommata, mentre JRQ, chiedo scusa, mentre IRS va sottratta, JRQ va sommata e così via. Alcune vanno sottratte, quelle che escono dal nodo, e altre vanno sommate, quelle che entrano nel nodo. E questa sommatoria algebrica si chiama corrente impressa totale di nodo e si indica con JR. Bene, detto questo, siamo pronti anche qui per fare una piccola applicazione, un po' come prima. Ecco una rete topologicamente simile a quella di prima, dove però tutti i lati si presentano in forma di generatori affini di corrente, come vedete, paralleli di J con G, anche compresi due casi limite, un puro generatore di corrente e una pura resistenza che stanno qua. Qua ci sono i valori numerici, sono quelli del libro, vediamo come si scrivono le equazioni. Allora intanto individuiamo i nodi, nodo O, nodo A, nodo B e nodo C. Qua bisogna scegliere un nodo come nodo comune, scusate non l'ho scritto, bisogna che lo aggiunga, è importante, va detto sempre, prendo il nodo O come nodo comune, al quale attribuiamo, come sappiamo, potenziale, anzi scusate, ho scritto male questo, questo è il potenziale, questo è comune. Quindi vuol dire che il potenziale del nodo comune è uguale a zero. Eccola qua, l'equazione è scritta bene. Ok? Bene. Allora, detto questo, i nodi indipendenti rimangono gli altri tre, n-1, nodo A, nodo B e nodo C. E su questi scriviamo le equazioni dei potenziali nodali di cui ho dato poco fa la forma generale. Allora, partiamo dal nodo A, eccolo. Il nodo A con potenziale UA, ha potenziale UA che va moltiplicato per tutte le conduttanze che arrivano a toccarlo. E tramite questa connessione G1 tocca sicuramente NA, dal lato 6 non arriva nulla e dal lato 5 c'è G5. Quindi la conduttanza totale del nodo A è G1 più G5. Questa G1 più questa G5 che sta qua sotto. Questo e questa. E basta. Bene. Poi bisogna sottrarre i potenziali che stanno dall'altra parte moltiplicati per la conduttanza mutua, mutua conduttanza tra il nodo A e l'altro nodo. Attenzione, solo i nodi indipendenti, non tiriamo in ballo il nodo comune che tra l'altro ha potenziale nullo, quindi interverrebbe con un valore zero, non è il caso, no? Quindi devo scrivere meno G5 per UC, G5 da questa parte è connessa al nodo C, quindi il nodo dall'altra parte è UC, è potenziale UC, meno G5 per UC, e verso il nodo B, perché poi altri non ne rimangono, sono tre i nodi indipendenti, non c'è nessuna conduttanza. Abbiamo già notato che questo è un generatore ideale di corrente e basta. Quindi G uguale a zero, non compare il termine relativo. Quindi il primo membro è tutto là. Al secondo membro cosa dobbiamo mettere? La somma delle correnti impresse di nodo. E quindi abbiamo J1, eccola qui che entra. Siccome entra nel nodo si somma. Poi abbiamo J6, anche questa entra nel nodo e si somma, e c'è anche J5 che fa parte di quel nodo tramite questo collegamento, ma lei esce dal nodo, quindi si sottrae. Devo dire quindi più J1 meno J5 più J6. Per il secondo nodo, il nodo B, eccolo qua, procediamo in modo analogo, le resistenze, le conduttanze che lo toccano sono G2 e G4, quindi G2 e G4 autoresistenza del nodo B per UB, meno, questi sono i collegamenti che sto considerando, meno, non considero G2 moltiplicata per il potenziale nullo di O, non ha senso, non ci interessa, è perdita di tempo, considero il nodo C, quindi meno G4 per UC, meno G4 per UC, eccolo qua. Tutto questo va moltiplicato per le correnti impresse entranti nel nodo. Entra J2, eccola qui, ed esce J6, quindi più J2 meno J6. E con questo la seconda equazione è pronta. Terza equazione si scrive al nodo C, che è questo. Qua l'autoconduttanza di nodo è formata da G3, da G4 e da G5, ovviamente. Quindi G3 per G4 più G4 più G5 è l'autoconduttanza di nodo che moltiplica UC, il nodo che stavolta è padrone di casa, meno G4 per NB, meno G4 per NB, e stavolta ci sono tutti e tre i termini anche meno G5 per NA, meno G5 per UA, quindi UA non NA, il potenziale. E tutto questo è uguale alla corrente impressa totale, qui entra J3 da qui e J5 da qua sotto, entrambe entranti, quindi entrambe sommate. Quindi questo è il sistema di tre equazioni. Secondo i termini, secondo i membri sono tutti i termini noti, le incognite sono UA, UC e UB, tre equazioni in tre incognite. E quindi ecco qui i valori che saltano fuori dei potenziali nodali. Conosciamo tutti i potenziali a questo punto perché abbiamo posto potenziale del nodo comune di massa uguale a zero e pertanto, di massa, e pertanto ho tutti i potenziali per calcolare le differenze di potenziale. I potenziali non sono la soluzione finale, ma appunto come sto dicendo, le tensioni di lato viste come differenza di potenziale sono immediatamente deducibili. Ecco qui per i nodi 1, 2, 3, scusate, i lati, lato 1, lato 2 e lato 3 sono quelli che hanno un nodo, un morsetto proprio nel nodo O, quello che ha potenziale nullo. Quindi, ad esempio, la tensione V1 del lato 1, dovrei scrivere come potenziale di A meno potenziale di O. Ma questo secondo è 0, quindi rimane solo il potenziale di A, quindi 60 volt, questi 60 qui. Per il nodo B, la tensione V2 posta in questo modo dovrei scrivere nodo B meno nodo O, ma nodo O, potenziale di nodo O è 0, quindi mi rimane solo potenziale di B meno potenziale di O, secondo potenziale è 0, quindi mi rimane solo UB, appunto, quindi questo meno 80 volt. Per il nodo C che sta qui, ecco qua ci troviamo con la situazione, si presentano i riferimenti invertiti rispetto a prima, dovrei scrivere questa tensione V3 come potenziale di O meno potenziale di C. Potenziale di O è 0, quindi mi rimane solo meno potenziale di C, meno 90 volt. Questi per quei tre nodi che vanno a toccare il nodo di massa. Per gli altri lati, invece, per gli altri lati, invece ho da fare un vero calcolo di differenza di potenziale. Il nodo, il lato 4, dove sei, eccoti qua, con questi riferimenti di tensione, a tensione che vale potenziale di B meno potenziale di C, potenziale di B meno potenziale di C, viene fuori meno 180 volt, facciamo ancora uno, lato 5, qua sotto, eccolo qui, qua abbiamo col più a destra potenziale di C meno potenziale di A, UC meno UA, e quindi 30 volt, e così via, manca solo uno banale. Una volta che conosco tutte le tensioni, mi mancano le correnti, come calcolo le correnti usando le equazioni di bipolo, proprio di generatore a fine di corrente. Eccole qua. Come vedete, vediamo ad esempio il lato 1, faccio un po' di pulizia perché altrimenti vediamo se ci riesco. Ho troppi pasticci lì. Dovrei cancellare, niente, la lasciamo pasticciata, mi capite lo stesso. Allora, I1 è questa corrente. Come la calcolo? Anzitutto è meno J, perché entrando in questo nodo vedete che lei entra di qua, ma anche J entra, quindi non posso dire che I1 è uguale a J più la corrente del resistore, devo dire che è meno J più la corrente del resistore. Meno J più la corrente del resistore con questa freccia, avendo a disposizione questa tensione, la scrivo come V per G, convenzione degli utilizzatori, questo più meno con questa freccia, che è proprio la corrente che mi serve. Da sommare, non da sottrarre come J1. Quindi meno J1 più G1 per V1, 27 ampere. Vediamo un altro caso diverso, il lato 3 che è qui. Allora devo calcolare questa corrente I3, è questa, che esce da questo nodo e la posso calcolare come somma di questa, J3, è proprio lei, più questa, che con questo riferimento di tensione applica la convenzione degli utilizzatori a questo lato, quindi il primo addendo è J3 più J3 perché è concorde. Il secondo addendo è concorde con la convenzione degli utilizzatori che mi permette di scrivere la corrente come G3 per V3. Quindi vedete, si sommano i due addendi. Eccola qua. Per il lato 4 la cosa è più banale, perché il lato 4 a corrente I4 che vale conduttanza G4 per tensione V4, già nota con questo riferimento, eccolo qui. E quindi banalmente viene fuori meno 119 ampere, e così via anche per le altre. Come vedete, alla fine ho calcolato tutte le tensioni e tutte le correnti dei lati. Funziona benissimo anche per reti non piane, così come ve l'ho presentato, però rifiuta la presenza di un lato che sia un generatore ideale di tensione. Allora andiamo alla slide successiva, la 20, e vediamo come venirne fuori. Ugualmente a quanto detto prima, se un lato ha la forma di generatore ideale di tensione e basta, lo si considera come se fosse un generatore ideale di corrente, cioè lo si fa partecipare alla sommatoria dei termini noti a secondo membro, esattamente con lo stesso criterio delle. Eccolo qua. Con lo stesso criterio delle correnti impresse. Quindi immaginiamo, santa cena. Immaginiamo che le sue correnti, la sua corrente IE sia nota, e in base al riferimento che ha la sommiamo o la sottraiamo alla corrente impressa totale di nodo. Questo rende bilanciata l'equazione da un punto di vista elettrico, ma in realtà introduce un'incognita e quindi devo trovare il modo di aggiungere anche un'equazione, ma è banalissima perché su quel lato, che è un puro generatore ideale di tensione, la differenza di potenziale tra i due potenziali, i due nodi a cui si appoggia, è proprio la tensione impressa E, che è un termine noto. Quindi banalmente l'equazione da aggiungere è questa. E con questo il sistema torna ad essere bilanciato, pagando lo scotto di avere un'equazione in più e un'incognita in più per ogni lato di questo tipo. Vediamo un'applicazione, eccola qui la rete, simile a quella di prima, ma come vedete con l'attenzione che il lato 6, eccolo qua, è proprio un generatore ideale di tensione, basta, senza resistenze, quindi non trasformabile in generatore a fine di corrente. Allora vediamo come procedere. La prima equazione, quella relativa al nodo A, che è proprio questo. Allora, somma delle conduttanze di nodo G1 e G5, come prima, per il potenziale del nodo paron de casa, UA, meno i potenziali attigui moltiplicati per il potenziale del nodo che sta vicino. Anche in questo caso, ovviamente, chiedo scusa, ma dobbiamo ricordarci che mi sono dimenticato di metterci che il potenziale di O, nodo di massa, è uguale a zero. È importante. Ok, allora, meno, dicevo, i potenziali attigui per la conduttanza che li collega. Potenziale attiguo di massa non lo considero perché ha potenziale nullo, considero invece il nodo C moltiplicato per G5, quindi meno G5 per UC. E il primo membro è completamente a posto. Adesso, somma delle correnti impresse di nodo entranti. Allora, J1 entra e la sommo, J5 esce, questa J qui e la sottrago, quindi J1 meno J5, e poi c'è la nostra I6, eccola qui, che si camuffa per ora da corrente impressa. Il riferimento che ho assunto è questa, esce e quindi va sottratta, meno I6. In realtà è un'incognita, ma la vedo tra i termini noti. Andiamo avanti, seconda equazione per il secondo nodo, il nodo B, eccolo qua. Autoconduttanza di nodo G2 più G4 e nient'altro, quindi G2 più G4 autoconduttanza di nodo per UB meno, non considero il nodo O e G2, ma considero G4 e UC meno G4 per UC. Somma delle correnti impresse di nodo più J2 che viene da qui e anche I6 che arriva da qua, eccola qua. Quindi di nuovo ecco che compare I6 mescolata alle correnti impresse tra i termini noti. La terza equazione del nodo C non è interessata dal lato anomalo, da I6 e E6, e si scrive nel solito modo G2 più G4 più G5 autoconduttanza per UC meno G4 per UB meno G5 per UA. E quindi l'equazione è completata. Termine noto. Più J3 entrante, più J5 entrante, qua I6 non c'è. Quindi avrei scritto tre equazioni ai nodi in tre incognite più una. Devo aggiungere un'equazione. È banale perché visto che E6 è la totale tensione di nodo, E6 è uguale a potenziale di A, dalla parte dove c'è il più, meno potenziale di B, dalla parte dove ovviamente è l'opposta a quella dove c'è il più. Quindi UA meno UB uguale a E6, termine in realtà noto, che quindi mi porta a 4 il numero di vincoli e il sistema può essere risolto. La soluzione la trovate qui. Poi i passaggi successivi ovviamente procedono esattamente come abbiamo visto prima, nel caso precedente. Ecco, con la lezione di oggi mi fermo qui. Abbiamo da parlare ancora del metodo dei potenziali nodali, ma lo facciamo la volta prossima. Per ora vi saluto. Buono studio.